innanzitutto vi saluto a tutti quanti, ai nuovi ascoltatori che sono di nuovo con noi, e voglio salutare in studio qua con noi Leggenda Medicunis che ci hanno raggiunto, quindi un saluto a Giovanni, Luigi e Nicola. Allora, annunciavo prima all'inizio della trasmissione quello che era la puntata di oggi. Siccome voi siete Leggenda Medicunis con una G, voglio sottolineare, quindi i brani che mi ero permessa quest'oggi di scegliere erano un pochettino collegati alla vostra band, no? Ma solamente per il nome, ecco, il nome, la cosa che c'era in comune era solamente il nome. Ho selezionato dei brani che sono ormai ricordati come delle leggende, non so, guardando un film ci viene solitamente di pensare a quella canzone, non lo so, prima ho mandato in onda varie colonne sonore di molti film, che ne so, Top Gun, e ti viene di pensare Take My Breath Away, eccetera. Adesso invece siamo giunti al momento dell'intervista e quindi io vi ringrazio di essere qui e per aver portato la vostra partecipazione a Radio Macondo. Come voglio ricordare spesso, ogni volta che faccio le interviste, questa radio nasce proprio come una radio partecipativa aperta, quindi il concetto di partecipazione è fondamentale. Allora, partiamo con sì, al tuo microfono, Nicola.
Radio Macondo o Mappacondo?
No, è Radio Macondo. Se vuoi sapere il perché di Radio Macondo te lo spiego, però penso che già lo sai.
Sì, ma spiega.
No, no, vabbè, non c'è molto da spiegare, cioè, insomma, che comunque lo trovate su Facebook, abbiamo fatto molti annunci. Questo nome è stato partorito insieme a Rosita Reitano, che saluto perché per adesso è a Sydney, e Macondo è il nome del mitico villaggio dell'anonimo romanzo di Gabriel García Márquez, Cent'anni di solitudine. Questo villaggio, da villaggio prospero e sereno, finirà per essere spremuto, corrotto, violentato, ecco, se possiamo usare questi termini, da una compagnia bananiera. Quindi il nome che noi abbiamo voluto dare a questa radio, anche perché comunque molti me lo chiedono sempre, è il nome metaforicamente vuole essere quello che Lipari non deve diventare, cioè Lipari non deve diventare come radio, come villaggio Macondo, cioè essere sfruttata appunto e spremuta dalla compagnia bananiera di turno. Ecco, questo è tutto quanto il significato. Comunque, se volete possiamo iniziare, partiamo con le prime domande. Allora, chi vuole partire? Parte Luigi. Dai, parte Luigi. Allora, Luigi, come e quando...
Cioè, intanto, scusa, buonasera, sì, dimmi. Voi. Per quale ragione dovrei partire io? Cioè, in ordine ci dovrebbe essere Giovanni Cullotta, il maestro Cullotta.
Facciamola partire.
Vabbè.
Ok, allora, come e quando nascono i Leggenda Medicunis?
I Leggenda Medicunis si nascono nel 1979, esattamente.
Scusa, volevo una cosa io. Comunque,
cioè, praticamente, sì, in effetti.
Sì, si sente tutto.
Parte nel 1979 e parte da un'idea partorita da, ci tengo a sottolinearlo perché in effetti è un fatto concreto, reale, da Felicino Famularo, Nicola Merlo e Luigi Barrica. Il quale Luigi Barrica diede anche il nome a questo gruppo che è depositato. Quindi il nome delle Leggenda Medicunis appartiene esclusivamente a noi tre in questo senso.
Ecco, poi,
dopodiché sono entrati altri elementi di volta in volta in questa formazione, che come diceva Giovanni in effetti nasce per una forma di aggregazione, perché suonavamo, ci divertivamo al bar a Bartolino Monte. Eravamo ragazzi appunto dell'isola, perché siamo tutti in Italia. Da lì nasce questa avventura, poi piano sono entrati anche altri e il gruppo prese e assunse una forma ben congeniale, che era quella della musica folk, ma di un folk rock praticamente euliano. Questa è l'idea.
Infatti analizziamo un attimino la nascita del nome, che ci tenevo perché sono molto curiosa. Intanto, perché Leggenda Medicunis? Cioè, nel senso, Medicunis, almeno quello che so io, è il nome antico di Lipari, no? Che dal greco, deriva dal greco e vuol dire appunto dolce. Medicunis giusto sta per leggenda, invece, ecco, riferita al fatto che voi come gruppo volevate essere la leggenda di Lipari, oppure cioè, che le vostre canzoni appunto narrano delle leggende, no? Dei racconti tradizionali dell'isola. Ecco, forse io dico è una parola macedonia come Beatles, no? Che era stato dato questo.
No, in effetti no, intanto vabbè, non dovessi vuol dire generatrice di mille per torrente, preferito Medicunis, cioè leggenda, Medicunis con una G, in effetti, vuol dire biografia da leggere, qualcosa da interpretare, che è diverso dalla leggenda con due G. Si potrebbe, la radice sostanzialmente è la stessa, il concetto è diverso, perché tu, leggenda ad esempio, in numismatica è l'interpretazione della facciata del prospetto delle monete. Quindi l'interpretazione diversa di quello che è il nostro modus vivendi, il nostro modo di agire, il nostro modo di operare musicalmente.
Ho capito.
E non era soltanto da leggere in tanto quanto raccontare, perché noi nei nostri brani non raccontiamo la mitologia delle isole, di mitologico c'è poco. I brani composti da Giovanni Ruggero in effetti prendono spunto da storie quasi quotidiane. Infatti tu più tardi
faremo sentire.
E di conseguenza questo nome nasce in virtù proprio di questa nostra, diciamo, mentalità, se vuoi, di interpretare le cose a doppia facciata, a doppio modo di vedere, ambivalenti.
Bene. Quindi prima hai spiegato un po' da chi era formato il gruppo, quindi hai detto...
Iniziale.
Ma chi è stato proprio il fondatore? Cioè, chi ha avuto l'idea di dire... dobbiamo fare questo gruppo?
Ci sono certe cose che vengono spontaneamente e naturalmente a nessuno, di fatto.
Okay.
No? Cioè, voglio dire, Fioricino Famularo, Nicola Merlo ed io abbiamo avuto questa idea perché ci trovavamo all'Iper, ci siamo trovati e poi sono entrati gli altri, però non è che abbiamo deciso, di fatto già ci eravamo costituiti prima. Anche se eravamo un numero abbastanza elevato, insomma, tutti quelli che suonavano ci trovavamo giù al bar, quindi abbiamo dato una consistenza vera nel momento in cui decidemmo di formarlo in questo modo.
Perfetto. Le canzoni che adesso quindi faremo poi sentire, faremo ascoltare i nostri ascoltatori che ci seguono da casa, sono tutte cantate, diciamo, in dialetto. Il dialetto, diceva Federico Fellini, questa frase mi è piaciuta molto, è come i nostri sogni, dice, qualcosa di remoto e di rivelatore. Il dialetto è la testimonianza più viva della nostra storia, è l'espressione della fantasia. Su questo pare che siamo tutti d'accordo, no? Cioè, ad esempio, molti cantautori o cantanti, se vogliamo dirli così, che ci sono stati qua alle Eolie, preferiscono magari cantare in italiano, no? Voi invece avete detto, no, le nostre canzoni, i nostri brani devono essere incisi in dialetto, appunto perché...
E tanto è vero che io, ad esempio, insegno e mi batto affinché il dialetto eoliano venga trasferito nelle scuole. Lì nell'album c'è un errore comunque, che fu un errore non voluto, perché a un certo punto c'è immagini di vita e momenti siciliani, una cosa del genere, invece doveva essere momenti eoliani, sbagliò il compositore del disco, sì,
okay,
appunto.
Il grafico. Perché è così fondamentale il dialetto? Ai giorni nostri.
Perché intanto, per quanto riguarda il dialetto di Lipari, perché se non parli il dialetto non puoi amare questa terra. Il dialetto è la matrice, la radice di ognuno di noi. Questo per un verso. D'altro verso è perché se uno studente dovesse parlare realmente il dialetto liparotto, difficilmente sbaglierebbe congiuntivi. Questo al di là di tutto, no? Al di là di tutto. Però il dialetto serve per poter capire veramente chi siamo. Cioè, io ritengo che il dialetto sia il passato proiettato al futuro. Cioè, io vorrei vivere il futuro in funzione del passato, vorrei trasferire il passato al futuro, ecco tutto.
È vero, sagge parole. Però nella prima canzone che adesso faremo sentire, che è Preghiera, troviamo il primo pezzo in latino, quasi appunto una sorta di invocazione, appunto questa preghiera, anche perché i titoli, che magari adesso lo spieghiamo, i primi cinque titoli raccontano l'evento drammatico di questa tempesta, no? In mare, che provoca un naufragio, ma per fortuna poi il protagonista si salva e riesce quindi a godersi l'alba marina e poi finalmente si compensa con una bella festa, giusto Luigi?
Sì.
Forte questa cronologia.
Sì, io però mi voglio poi... voglio tacere perché devono parlare anche gli altri, per favore.
No,
no. Devo dire questo con un pizzico di orgoglio, in effetti. Questo lo scrisse anche Renzo Arbore in un suo articolo per allora il Radio Corriere TV. Noi eravamo l'unico gruppo che utilizzò la lingua latina per la realizzazione di un album. Infatti parte il latino, la preghiera scritta non da Giovanni Ruggero, in questo caso, ma dal nostro professore Iacolino.
Che salutiamo.
Salutiamo. Quindi adesso spiegheranno Nicola
intanto
e Giovanni.
Mandiamo in onda questa prima canzone.
Come vuoi.
E la facciamo sentire. Che questa era appunto Preghiera dei Legenda Medigunis. Okay. un attimino perché abbiamo qualche problema con questo mouse. Vabbè, ce la prendiamo a ridere.
Dixit Verum Deus, congregentur aquae quae sub cielo sum, in locum unum et appare antarida, et factum est vita.
Et ecce modus magnus, ecce modus magnus, et ecce modus magnus factu est in mari. Ita ut navicula operiretur fluctibus.
Ipse vero dormieva,
et accesserunt a Deus discipuli eius, suscita verum Deum vicente.
Quindi era preghiera, giusto?
Preghiera e tempesta.
Preghiera e tempesta insieme.
La preghiera è quella iniziale in latino.
Ecco.
La tempesta è quella che dopo.
A distanza di anni riuscite
pensa
a farci una traduzione di questo brano.
Però no, stavo pensando che beh, è sempre bello questo. L'abbiamo
bellissimo
fatto. L'abbiamo fatto, mi pare, circa 30 anni fa. Però è sempre attuale, vero o no? Bello, no, no.
E quindi cosa dice quella cosa in preghiera? Quella cosa in latino, volevo dire.
Ma è un inno a dove invoca il Signore che non, perché non faccia venire la tempesta, perché sennò che le faccia salvare, ecco, in poche parole è questo.
E la tempesta, e poi, appunto, è ben creata, no? Perché vediamo che c'è uno stacco e poi parte con questa carica di flauto che è
il maestro Gullotta. Che flauto era?
Gullotta.
Ma questi sono dei flauti particolari siciliani, ma non quelli classici, cioè sono stati fatti da me, che usavo, sì, era un fischietto che era stato fatto da me per dare la sensazione del suono siciliano, ma più preciso, più intonato, eccetera eccetera. Ma non è questo, non sono le difficoltà. Io, ascoltando dopo 30 anni, penso una cosa molto importante, sì, che non è la bravura dei suonatori che fa un grande gruppo, ma è la simbiosi che c'è tra la gente. Noi eravamo 4 persone messe là insieme, indipendentemente dalla bravura personale, riuscivamo a comunicare con la gente, e ora a 30 anni di distanza ci sono delle imperfezioni, dice il conte nei dischi, però era stata registrata in diretta, cioè tutto in diretta, per come si faceva negli spettacoli.
Come si dice, non c'è trucco, non c'è inganno.
Non c'è trucco e non c'è inganno.
Tutto dal vivo.
Negli spettacoli. L'unica cosa che abbiamo aggiunto un pochettino è stato il basso, che noi non usavamo dal vivo. Ma dal vivo c'era il conte col tamburo. Col tamburo che faceva un tum.
Giovanni, secondo te quale deve essere l'ingrediente essenziale in una band?
L'ingrediente essenziale di una band, se non vanno bene d'accordo, se non si diverte la gente insieme a suonare, non riesce a comunicare quelle sensazioni alla gente, cioè essere dei professionisti. Ne trovi 100 milioni in giro, escono dai conservatori. Quanti gruppi sono riusciti da professionisti? I Beatles erano 4 ragazzi che suonavano
a Liverpool
in uno scantinato. Cioè, se non c'è la simbiosi, cioè la gente che si diverte a suonare, tranquilla che non si suona bene.
Sei d'accordo, Nicola?
Sì, d'accordissimo, è vero. Poi ti dici, l'insieme che fa la, che poi appunto non è che io non sono un grande musicista, voglio dire, però l'insieme, tutti insieme, c'era una certa carica che la gente sfasava.
Infatti, il gruppo è decollato dopo. Luigi l'ha fatto molto prima. Io andavo a suonare così, mi chiamavano quando c'era uno spettacolo perché avevano bisogno di una persona in più, un flautista, io ci andavo. Vi ricordate? Mi chiamavate un giorno prima, dici, domenica siamo a suonare a Caro Pepe, sì, sì. E ci partevamo e andavamo a Caro Pepe. Poi siamo entrati definitivamente con Giovanni Ruggero, io, siamo entrati definitivamente, altri purtroppo non ci hanno seguito nell'avventura. Dico, forse è stato un bene, forse è stato un male, perché da allora noi siamo andati avanti, non abbiamo lasciato poi per motivi nostri, però sino a quando siamo stati insieme, ovunque si andava, c'era sempre una risposta, o quasi sempre, una risposta molto calorosa del pubblico. Forse più al nord che al sud.
Che meraviglia, veramente.
Anche all'estero.
Io volevo dire, volevo aggiungere a quello che stava sostenendo Giovanni, in effetti è vero. In effetti Leggenda Meligunis furono un momento di aggregazione musicale per tutti gli eoliani, per tutti gli eoliani, perché si dava modo alla gente di rappresentarle. Noi eravamo in giro, ci divertivamo, ma devo aggiungere una cosa secondo me sostanziale nel fare musica. Quando fai musica, fermo restando che personalmente sono meno che mediocre a suonare, lo ero e lo suono e lo sono, però c'era questa voglia, questa padronanza di quello che volevi fare, cioè sapevamo quello che dovevamo fare. Salivamo sui palchi e sapevamo esattamente quello che dovevamo fare, lo avvertivamo, ci comprendevamo al volo. Ma del resto te ne accorgi pure, ad esempio, a distanza di tutti questi anni, quando la sera si suona al bar da Nicola Merlo, ad esempio, si capisce perfettamente che è tutto improvvisato, però ormai, perché è rimasta quella sorta di unione, di affinità elettiva musicale, che viene fuori anche a distanza di 20, 30, 15 anni.
Ma noi non abbiamo mai suonato con una scaletta in palco. Si guardava il pubblico,
è vero.
Quello che voleva il pubblico si dava in quel momento.
Ecco, questa è la prova evidente che in effetti...
E quello è rimasto ancora oggi così, senza scaletta, quando suoniamo al bar.
Sì, manco,
tu non vieni mai, Giovanni, non vieni.
Manco l'ascensore c'è stato per
la
questo.
Scaletta?
No,
poi vole... ci c'è la scaletta, vabbè. Quella ma
volevo
però
dire...
non abbiamo mai la scaletta, quindi forse è rimasto questo tipo di...
Volevo dire comunque che a differenza forse di quello che avvertiva Giovanni, io non penso che si possa far parte di un gruppo se non c'è la gioia di
la
suonare.
Complicità soprattutto.
La gioia è diversa dal divertimento, perché uno può divertirsi facendo una cosa di ripiego. Invece la musica, così come l'intendo io e come la intendevamo potenzialmente un po' tutti, era gioia, diverso dal passatempo. In effetti noi suonavamo, era una gioia ed era anche una, se vuoi, fra virgolette, una professione fatta con, eseguita questa musica, forse non con professione, ma per professione, ma con professionalità senz'altro.
Ma le vostre canzoni hanno avuto un riscontro, cioè avete avuto l'opportunità di esibirvi in festival?
Ascolta, forse
quelli che oggi chiamano i talent show, no?
Tu non c'eri, perché 30 anni fa. Ma a Lipari la gente non sa che noi abbiamo fatto 4 special alla RAI. 4 special.
Vogliamo
era
spiegare cosa
che
era?
Era un programma che si chiamava Folk Italia. E ogni programma aveva un gruppo particolare. E noi ne abbiamo fatto 4, solo dedicati a noi. 2, una prima volta, che abbiamo fatto delle canzoni del disco, e 2 altri special la seconda volta, che abbiamo fatto delle canzoni che non sono state mai incise, perché erano pronte per fare un altro disco, e abbiamo fatto quelle in diretta, cioè alla televisione, alla RAI, in un programma che si chiamava Folk Italia.
Voglio aggiungere una cosa che mi ha fatto venire in mente Giovanni, visto che stiamo parlando del Festival di Sanremo, no?
Sì.
Questa la gente non lo sa. Però
vi hanno chiamato al Festival di Sanremo.
No, ancora oltre. Addirittura oltre, eh?
No, vai.
No, addirittura oltre. Se noi eravamo a Savona, eravamo a Milano perché suonavamo lì ad Antenna 3 Lombardia, quella che poi sarebbe diventata Italia e Canale 5, no? E in un programma che si intitolava, fra le altre cose, Aria di Mezzanotte, con il compianto Enzo Tortora, ricevemmo una telefonata per prepararci per Sanremo e ci diedero addirittura il brano, e noi, ritornando da Savona, perché da Milano ci spostavamo a Savona per andare ad inaugurare un teatro che si chiamava il Teatro Colombo, sì, un piccolo Teatro Colombo, sì. Ci regalarono, sì, vabbè, che sono le risate. Comunque,
sì.
Noi riuscimmo. Questo sembra assurdo, però credimi, Sara, è un fatto reale. Qui siamo tutti e tre, quindi te lo possono testimoniare. Noi avevamo in mano il brano e la partitura musicale. Siccome io non conosco la musica, Nicola non conosce la musica, l'unico che riusciva a conoscere la musica come la conosce da Giovanni Cullotta, il maestro.
Ricordiamo che il maestro è il maestro della
e
banda.
E noi arrangiammo il brano da incidere per Sanremo sul treno, facendo Savona-Milano, sì. Noi e sul treno promovamo e andammo ad incidere questo brano. Noi eravamo già in finale a Sanremo, perché in quell'anno fu l'unico anno quando venne istituito il girone folk, insieme ad una signora che si chiama Evelina Cattaneo. Questa qui divenne famosa all'epoca perché venne rapita dai sardi.
Ma dai.
Sì, perché il papà era, la mamma per meglio dire, era la concessionaria numero uno della Fiat a Milano. Quindi questa qui era praticamente una donna abbastanza ricca, no? E quindi decise di finanziare anche questo progetto, andava suonando per i Navigli, perciò ci fece incidere questo brano metà in italiano e metà in dialetto liparoto. Quando andammo a presentare il brano direttamente al discografico, che era il discografico di Drupi,
ma dai,
sì, ci ricevettero sotto la galleria del Duomo. E ti dico, questo me ne assumo le responsabilità, ma comunque ci sono pure loro,
testimoni,
30 anni di distanza uno lo può dire, praticamente un signore dell'entourage di Truppi ci chiese la cifra di 40 milioni delle vecchie lire, 40 milioni delle vecchie lire.
No, noccioline, va.
No, no, 40, vero? 40 sì. Milioni.
Solo che adesso vecchie... non le avevamo, se 40 milioni.
Ci chiese 40 milioni delle vecchie lire per avere il posto assicurato in finale. Se non che la Evelina Cattaneo, che era una donna sui generis, ricordo, era abbastanza massiccia come corporatura per usare un eufemismo, tirò appresso il tavolino e le sedie fuori. Capito? Questo
diciamo
per
che
dire.
Questa è la testimonianza oculare che a Sanremo praticamente si compra.
No, vabbè, io sto parlando. Parte... No, ora non lo posso dire, certo. Appunto, non lo sappiamo. All'epoca certo. Era così.
Ma lei pure era miliardaria.
Sì, no? Appunto.
Quindi volendo.
Sì,
c'era stato pure il precedente che è stata rapita, quindi era sospettosa di tutti, cioè indipendentemente se poteva pure trattare, lei dice assolutamente no, perché a parte di tutto era comunista.
Ah, ecco. Va bene, allora che ne dite, mandiamo il secondo brano che è Naufragio, no?
Eh sì, questa è la prosecuzione, perché bisogna dire che tutti quanti questi primi brani sono collegati, cioè c'è la preghiera, c'è la tempesta. Ora qual è l'altro brano?
Naufragio,
adesso c'è la convinzione, la certezza,
okay.
Praticamente che questa
magari...
nave, okay. Questa barca ha naufragato.
Fini s'avvicina lo scuro.
questo qui era Naufragio, che era il brano numero 2. Allora, in questo pezzo il nostro pescatore, immagino, no? È in balia delle onde, dove dice né scura né agghiorna. E improvvisamente una vela viene verso di lui, quindi io sto immaginando, e lo pesca. Infatti dice, signori, in aspiranza, veni in alanza. Come vediamo anche poi nel prossimo pezzo, che è Alba Marina, che lo mettiamo subito in onda, è presente quindi questo sentimento di intensa religiosità, no? Di devozione, forse tipico dei lupi di mare oliani, ma anche di tutti gli altri lupi di mare presenti nelle località balneari dell'Italia.
Questo è tipico di tutti gli oliani. Quante chiese ci sono? Dico, quante chiese abbiamo a Liberi? Quindi era la spiritualità era nata negli oliani. A Lipari ci sono più chiese forse di Roma.
In buona sostanza sai qual è il discorso? Qui il brano in sostanza cosa dice? È cantato perché la gente al molo aspetta che i marinai rientrino. A un certo punto i marinai vedono, si trovano in mezzo a questa tempesta, fortunatamente riescono a vedere in lontananza una barca di salva,
sì,
e ora rientrano, e adesso c'è la donna che aspetta un amore suo sulla barca, sul porto, e quindi adesso eleva questa preghiera alla Madonna. Questo brano,
bellissimo.
Ecco, questo qui volevo dire, questo lo canta Nicola Merlo,
bellissimo.
E fammi spendere una cosa, questo qui Nicola quando decise di inciderlo, io ricordo un fatto straordinario, sconvolgente. In studio lui disse soltanto queste cose qui: abbassate le luci e statevi zitti. E appena partì la base musicale, Nicola, come voi sentite il brano, così in gergo si dice alla prima. Ecco, e il risultato praticamente fu questo.
Mi sono concentrato. Insomma.
Ma appunto Nicola, ecco, questa era la domanda, Luigi mi ha preceduto. Cioè, cosa hai provato mentre stavi appunto nello studio di registrazione? Quali sono queste sensazioni che si provano? Cioè, non hai paura che ti dimentichi tutto? Non lo so.
Se sbaglio ti dimentichi, puoi ripetere, voglio dire, poi quanto non è che la fai sempre. Però, come si dice, è stata buona la prima e l'abbiamo lasciata così, quindi cerchi di...
Quando sbagliavi prima, era molto difficile ripetere.
Sì, perché dovevamo riprendere da capo, certo.
Volevo dire, vabbè, che si sente, no? Lo strumento che si sente quello è l'oboe.
Sì, c'era oboe, violoncello,
poi a parte
sotto.
Sì.
Allora, buona la prima e mandiamola.
Esatto.
La scumanta l'aria fer- ferma i suoi passi, cumula visti sul spiraio, e un grazie a Madonna li vaio, e forti, forti la scinciù, e i suoi occhi asciucaio, e forti, forti la scinciù, e i suoi occhi asciucaio. Passai un tomare, quanto freddo, quanta fame, ma di tutto mi scordai, in tale brazza da me stida, e il sonno mi scinne fra muri affanni,
era Alba Marina e siamo qui in diretta dallo studio di Radio Macondo con i Legenda Meniguni. Intanto volevo dire che se qualcuno ha voglia di fare qualche domanda, di parlarci, ci arrivano delle email dove ci chiedono delle domande, insomma se qualcuno vuole chiedere qualcosa può scrivere nella nostra chat o su Facebook, insomma dove volete. E intanto saluto Lorella che vi saluta a voi ospiti studio. Sì, no, l'indirizzo email è su Facebook, sulla nostra pagina iniziale.
Vorrei salutare Marco dalla Lapponia, vedo qui che ci scrive. Ciao Marco!
E Nicola se aveva voglia di scherzare. Quindi il terzo brano era Alba Marina, che questo brano, come abbiamo detto, era interamente cantato da Nicola.
C'è una particolarità in questo brano.
Intanto permettetemi di dire che è il mio brano preferito e che veramente ogni volta che lo sento mi commuovo, quindi complimenti Nicola per la tua interpretazione.
Quando lo facevamo dal vivo questo brano, l'assolo era fatto dal flauto, però abbiamo deciso in sala di registrazione di chiamare un amico a darci una mano per dare un tocco un po' particolare. Abbiamo messo l'oboe, che nessuno lo sa.
Spieghiamolo.
Allora era uno studentello appena diplomato e oggi invece il signore che suona l'oboe si chiama Bruno Tirotta ed è il direttore del coro di Reggio Calabria, quindi è diventato anche grazie al nostro disco, perché gli ha dato il punteggio, è entrato al conservatore, gli ha dato la possibilità di entrare al conservatore e ora fa il direttore del coro.
Ok. Sì.
Giancarmine Arena? Sì. Sì,
allora, spieghiamo innanzitutto questo. Allora, il gruppo era composto, abbiamo detto, da Luigi Bariga, Giovanni Cullotta, Nicola Merlo, Rossano Giorgi.
Esatto.
E Giovanni Ruggero, che tra l'altro ha scritto anche le canzoni e più collaborava. Poi avete avuto degli aiuti esterni, giusto, che stavano lì.
Beh, questo vi ha detto il turnista, ecco.
Non erano turnisti pagati, erano amici.
Esatto.
E tutta gente che è diventata chi professore di conservatorio,
esatto,
chi direttore d'orchestra, eccetera, eccetera.
No, ma volevo dire.
Continuiamo a vincere Pire Cali, insomma.
No, ma nel disco che abbiamo registrato, giusto?
noi siamo due o tre chitarre, quindi per forza qualcuno ci voleva, perché sennò il disco viene molto. E quindi allora c'erano questi musicisti che hanno.
E il bassista?
Il bassista era esattamente, come si chiamava? Pippo Adorno. Pippo Adorno, sì sì.
Ah, lui era anche il.
C'era anche un contrabbassista e ora è il maestro al conservatorio della Sera.
Fallendo un attimino, ecco, abbreviando, Alba Marina, appunto, come diciamo prima, dopo il
adesso, adesso c'è la festa. Adesso e questo, festa. E questa è, secondo me, questo è il brano tipico dei Legenda Meligunis come anima. Intanto voglio ricordare che c'è un virtuosismo di mandolino, solamente il maestro, il compianto maestro Bartoluzzo Ruggiero poteva seguire. Infatti,
salutiamo.
Ciao dall'alto. Maestro.
Vi dico una particolarità su questo brano a proposito del beneamato Bartoluzzo. È entrato in sala di registrazione e ha fatto la prima. Siccome era buona, a me è venuta un'idea, l'ho detto al tecnico, facciamogliene fare un'altra. E ha fatto la seconda, tanto buona quanto la prima. Poi ho detto facciamone fare un'altra, diciamo che non è buona, e ha fatto la terza. E poi le abbiamo sentite, le abbiamo lasciate tutte e tre, e se voi fate caso sembra un'orchestra di mandolini.
Voglio dire soltanto questo, perché questo brano appunto chiude quello che è la parte, la facciata dell'album di Legenda Meligunis. È un brano che esprime veramente, ecco, lì c'è l'anima di Legenda Meligunis, perché ci sono le tarantelle tipiche delle Isole Eolie. Ci sono, fra le altre cose, gli accompagnamenti alle chitarre tipiche latinoamericane. E poi ci sono le percussioni fatte in maniera, fra virgolette, estrose. Cioè, la mistura dei flauti e le voci. No, devo dire...
Come seguite diciamo la... a chitarra bar, alla batteria!
sì, questo sì. Brano veramente lo dovete ascoltare, perché ritengo che sia gioioso e festoso. Appunto, festa!
Lo mettiamo.
Lord.
tempa l'aria spara nuli fumi, tutta gente scorta madre e figlio, alla vista sua madre figlio e la mano suora che pescatori sono a mari, vedda sti dami ai allassari, brillo su li ha avuto un tocero e Maria aspetta già lo velo. Tiro per e punta prua pifora.
Invece era Festa, sempre del brano delle Gendarme di Gunis. Allora, volevo solamente dire, a questa parola festa, no, a mio avviso può essere attribuito un doppio significato, no? Cioè, festa nel senso che dopo un inverno lungo e freddo, no, arriva il sole, quindi l'estate è sinonimo di festa, di allegria.
La festa qui è soltanto per una ragione semplicissima.
Aspettami, Luigi.
Prego, prego, scusa.
Perché poi tu dici la festa di Palummi, cioè?
No. Allora ti dico,
cioè la festa di Palummi è Pasqua.
Allora la tua domanda tutto sommato è una domanda intelligente ed è anche pertinente. Mi spiego. Festa in questo caso è riferito alla conclusione della tragedia, o meglio alla risoluzione positiva di quella che all'inizio sembrava una tragedia, cioè i naufraghi si salvano, il paese fa festa. Nel comporre questo brano Giovanni Ruggiero giustamente cosa fa? Miscela momenti di festa cosiddetta tradizionale, in questo caso il momento di Pasqua. Lì c'è, a un certo punto io canto quel
la festa di Palummi,
esatto, dico arriva la festa di Palummi, in tal'aria sparano i boom, è praticamente riferito alla domenica di Pasqua, quando sparano
la gente, esatto, esce in piazza e
vengono fuori dal manto della Madonna. Però ha una duplice funzione, cioè è riferita, ti dicevo, al naufragio, allo scampato naufragio dei nostri marinai, e contestualmente fare vedere come l'isola di Lipari, in questo caso il nostro arcipelago, in effetti è, a parte un momento di oscurantismo, se vuoi,
okay,
c'è in effetti questo risveglio che...
Anche perché Cesuli illumina sta terra.
Certo, certamente, e devo dire Giovanni Ruggiero in questo brano, ma un po' in tutti i brani dei Leggenda Melodiosi, perché li ha scritti lui, li ha musicati, ha scritto parole, musiche, tutto lui. Noi abbiamo cercato di arrangiarlo con la nostra, se vuoi, sensibilità. Però il tutto l'ha fatto Giovanni Ruggiero, e qui in questo brano in effetti riesce a miscelare tutta la nostra cultura, la nostra civiltà.
Le altre canzoni poi che si susseguono sono invece Ubuntuni, Davanzolumi, e poi c'è Maestrali, e poi Amuramuri e Tarantella Siciliana, che invece sono, diciamo, delle canzoni tradizionali.
Sono tradizionali della
cultura siciliana.
Non solo, perché lì ci sono... Sì, stavo dicendo proprio questo. Cioè... Ci sono nell'altra facciata dell'album, ci sono dei brani tradizionali della cultura sia sicolo, calabrese che campana. tranne Maesciale, e quello me l'hanno fatta cantare, però voglio dire,
ma
a me non piace molto, eh?
Opportuni è stato cantato sempre da voi, no? Cioè, lo cantate voi, però è stato scritto, cioè, chi mi diceva, da Benito Merlino.
No, Benito Merlino ha, l'ha interpretato, però è un brano di tradizione meridionale, anche pugliese, come dice, fallo partire se vuoi, come dice,
okay,
Giovanni.
Mandiamo
come
Opportuni.
Dice Giovanni, sì. Possiamo fare sentire soltanto l'inizio, qualche cosina, ci parliamo sopra se vuoi.
No, vabbè, allora la facciamo ascoltare.
Sì, sì.
Allora, passo la parola a Giovanni Culotta. Allora, innanzitutto, quindi, chi bussa al portone? È la morte.
Veramente? Veramente?
È la morte che bussa al portone, perché chi è che bussa a questo portone? Che gli muore la figlia, e non lo so poi, tutte queste femmine. È drammatico.
È molto drammatico, però è quello che noi facevamo dal vivo. Per questo il disco è stato chiamato Opportuni. Esatto. Cioè, se la gente ha notato, non è la classica musica folclorica, qua c'è mischiato tante cose, il duetto per esempio, cantante, flauto, erano le cose che noi facevamo dal vivo, e per questo abbiamo voluto interpretare e chiamare Opportuni, se no ragione c'era.
Scusate, la
canzone,
la storia
è tragica,
è quella.
Ma purtroppo molte canzoni folcloriche sono molto tragiche. Davanti al lume, eccetera, eccetera.
Ma zigi, che zigi, zigi, cos'è? Per abbellire.
È una cosa per
un abbellimento.
Sì, sì.
È in sostanza un idioma alla fin fine, no? Perché è se vuoi anche un neologismo, nel senso che c'è un modo di comportarsi che è cadenzato con il tempo. Quindi, anziché dire, non so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu sottolinei questo battere, che era in effetti tipico dei campi, quando venivano operate le messi o cose di questo genere, perché come diceva giustamente Giovanni, questo è un brano tradizionale folclorico che racchiude tutto, racchiude intanto quello che è il mistero della morte, che può essere sconfitta soltanto con l'amore, rispetto, e qui in effetti c'è una, se vuoi, una espressione della baronessa di Carini.
Sì, sì, sì.
Quindi è importante e significativo sottolineare che non si tratta di pezzi, di frammenti dell'uno o dell'altro brano della tradizione, c'è una logica in tutto quello che è il folklore, soprattutto del meridione ma anche del settentrione, c'è sempre un risvolto negativo, quasi tragico, che inevitabilmente deve essere superato attraverso il canto. Infatti il brano che stai mettendo ora qual è?
Adesso mettiamo invece Davanzi,
ecco, Davanzi al Lume, questo qui è un canto vero e proprio rivoluzionario, Non ho capito, scusami. Ah sì, Giovanni, questo sì, questo l'ha scritto Giovanni Ruggero.
E che canta sempre Rossano.
Sì.
O ha cantato Fortuna. E anche questo
è praticamente quello che capita ad una donna che aspetta il suo uomo proprio di fronte al lume.
E la mandiamo.
Sì, sì.
La sera smuovi tutti i giuri sull'antalobaglio, un vestito scuro passa le sue orna aspettando la creatura. Brucia dintra all'occhi suoi l'amore pompicciotto ammazzato, e sona sta campana, sona fino a sera.
Quindi questo è Davanzi al Lume.
Questo è un brano, secondo me, uno dei più belli dell'album. E questo è un brano che in effetti si ispira a quello che fu il massacro di Portella della Ginestra. Giovanni Ruggero scrisse questo brano immaginando una donna che stava di fronte a questo lume
e
che aspetta praticamente questo uomo, questo sindacalista, questo amante del popolo, il quale viene ucciso e si ribella comunque.
Va bene, adesso mandiamo il prossimo pezzo che invece è Maestrali, no? Questo è cantato da te, Luigi.
No, ma scusa, io voi mettete a ridere, mi hanno quasi costretto a fare questo brano perché io non onestamente non amo questo pezzo, però insomma me l'hanno però mandato.
Vabbè, dai, sentiamolo.
Thank you.
Claudio è sempre il maestro Cullotta, costruito da lui. That's incredible.
M'hai fatto farina, ranni pazzia, l'upagino su mai, a tu scordarmi, la meglio parte di l'Ave Maria, amore, amore, amore. Amore, 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 amore mio. E vengo attorno a te come la nebbia. Come lo cacciatore con la quaglia, e intanto lume corri sa succhiare.
Questo è sempre un brano classico del repertorio siciliano, che è stato riscritto, riarrangiato da Giovanni. Anche questo è uno dei brani pregevoli dell'album di Leggenda Meligunis in generale, perché giusto come diceva Giovanni mentre non eravamo in onda, in effetti quando eseguivamo questo brano dal vivo c'era un riscontro non indifferente. Io amo di più, ad onor del vero, i Leggenda Meligunis
stile oliano,
sì, perché lì c'è veramente tutta l'essenza, anche perché proporsi con brani di questo genere, l'impresa è ardua perché dietro le spalle ci sono persone che l'hanno interpretato. Questo ad esempio venne inciso anche da Domenico Modugno, per farlo,
esatto,
no? Non soltanto da lui, dalla gente che partiva dall'Italia per andare in America,
che raccontava la sua terra,
sì, quindi cimentarsi in questo tipo di
intanto contenuto. Vogliamo dire quello che avevamo mandato in precedenza, che era Maestrali, dove sei appunto tu che lo canti, no?
Sì.
E poi c'è alla fine questo coro che invoca appunto questo vento di Maestrali e dice dacci pace.
Ma sì, perché in effetti poi chi compone, un'altra forza delle Leggenda Meligunis è il fatto che noi siamo nati a Lipari. Quindi, come tutti gli eoliani, dentro di noi abbiamo...
Avete il DNA.
Sì, ma abbiamo tutto ciò che la natura ci ha donato, quindi anche il vento, le eolie, esatto. La mitologia. Quindi questo maestrale per le eolie è sempre il toccasana, no? Cioè, nel senso che il venticello, chiamiamolo lo zefiro se vuoi, no? Che riesce ad addolcire tutto. E anche in questo brano c'è l'evidente eolianità di... Okay. Sia nell'interpretazione che nella... nell'esecuzione.
Io prima di chiudere poi mandiamo l'ultimo brano che è Tarantella Liparota, ecco, siciliana Liparota,
sì, sì, sì.
Avevo preparato due domande così se da rispondere tutti e tre. Allora, lo so che ancora dico siete vivi, cioè voglio dire, premettiamo questo, però dico, perché si sono estinti i Leggenda Menigunis, nel senso che non avete fatto più concerti, non vi siete più esibiti in pubblico?
Allora, intanto, beh, usare il termine...
Estinti, vabbè,
ho capito,
sì,
perfettamente. No, no, il discorso è molto semplice, guarda, Sara, al di là delle dietrologie, al di là di qualunque tipo di...
Al di là del bene più profondo...
Il fatto che tutto nasce alla fin fine ed è destinato, se non a morire, quantomeno a sopirsi, perché c'erano i 20 anni di mezzo, c'era la goliardia, c'era l'incoscienza, c'era comunque la maturità. Devo dire però che i Leggenda Menigunis non sono andati avanti, in modo particolare perché non tutti nei Leggenda Menigunis hanno creduto a questo progetto, che era un'esigenza di vita. Io invito le nuove, fra virgolette, generazioni, quelli che si apprestano a cimentarsi in questo tipo di attività, di farla soltanto ed esclusivamente se credono veramente e soprattutto se sono disposti a sacrificarsi, perché non si può pensare di salire sul palco, stare davanti al pubblico, invogliare, fare innamorare per certi aspetti il pubblico
e poi abbandonare così.
E poi nel momento in cui il pubblico ti richiede, perché lì il problema è quello.
Infatti.
Ognuno di noi poi ha intrapreso una strada, anche se devo dire, ripeto con presunzione assoluta, e questo è un pensiero che mi porterò nella tomba, personalmente i Leggenda Menigunis li ho fondati insieme ad altri due amici miei, e i Leggenda Menigunis continueranno a vivere, cioè nel senso che noi in ogni momento eseguiremo in brani e i Leggenda Menigunis ci sono,
okay.
Forse nell'oblio, ma ci sono.
Invece per Nicola?
No, dicevo, vabbè, è normale, dico, poi le cose cambiano, ognuno intraprende strade diverse, così. Stavo pensando, oggi solo i pure esistono.
Il pallone.
Il maestro Cullotta cosa...
Ma perché qualcuno ha deciso che forse era momento di cambiare genere. E i Leggenda Menigunis sono finiti quando qualcuno ha registrato Donna del Sud. È una canzone che ha fatto Giovanni Ruggero. E io e Nicola onestamente non... forse non abbiamo creduto in quel progetto di cambiare, insomma. E cioè onestamente non abbiamo fatto parte di quello e...
Ma comunque la canzone era bella, dai.
Sì, nessuno dice, però le tecnologie moderne, c'è la musica MIDI, come tutti i ragazzi che suonano per ora con queste tastiere mettono delle
basi
dentro, sì. Non è la stessa cosa la musica MIDI e le basi, però è simile, cioè non è musica vera. E allora era un progetto a cui personalmente io non credevo e non credevo e non ci credo nemmeno ora, perché io penso che chi fa musica la deve fare vera, dal vivo, con gli strumenti, okay, veri.
Vediamo Luigi cosa vuole dire.
No,
un'altra
volevo
domanda.
Dire soltanto, no, perdona, a proposito di quanto diceva Giovanni, io ritengo che uno che nasce in un certo modo, l'uccello nasce per volare, non è che nasce per stare soltanto per terra, no? Quindi nel momento in cui ognuno soffoca la vera vocazione naturale, tutto il resto è soltanto improvvisazione ed inventiva, i risultati sono questi. Nel senso che Giovanni Ruggero, quelli che sono stati veri critici, perché parliamoci chiaro, noi ci stiamo presentando così divertendoci.
Avete accettato l'invito?
No, no, ma ti voglio dire, insomma, di noi scrivevano i più grossi quotidiani o settimanali d'Italia, le più grandi televisioni anche europee parlavano di Leggenda Menigunis, perché c'era un costrutto vero. Nel momento in cui hanno cercato di dirottare all'interno del gruppo la vocazione nostra, che era folk eoliano, con altre destinazioni i risultati sono stati quelli che Giovanni Ruggero componeva brani in un certo modo, di un certo livello. Ora i brani di Giovanni Ruggero, per quello che mi riguarda, sono brani da...
Scadenti?
No, scadenti no, ma comunque sono d'altra natura e...
No, dico?
Ci sono, no, vabbè, ci sono migliaia e migliaia di compositori che realizzano quei brani lì, cioè non hanno niente, non hanno succo, non hanno sapore. Certo, un genere diverso,
sì, infatti.
Non sto mortificando quel genere, dico che i Leggenda Meliguni si devono fare altro, okay. Devono cantare altre cose.
Poi l'altra domanda, un flashback più bello che avete di quel periodo?
Per quanto mi riguarda, una cosa bellissima è quando eravamo sul palco durante un festival dell'Unità, esattamente nella zona della Garfagnana.
Abbiamo fatto molti festival dell'Unità.
Sì, molti festival dell'Unità. E
Maremma, ti ricordi?
In Maremma, anche in Maremma.
Lorella, ciao!
A un certo punto
c'era Lorella in Maremma.
C'era il maestro Bonanima, il compianto maestro Ruggero che suonava con noi.
C'era pure 250.
Massimo Pagliaro, che era il nostro tecnico.
E
ricordo a un certo punto il maestro che cercava... Maestro cercava sigarette in giro, a un certo punto chiese la sigaretta ad un ragazzo, questo qui si avvicinò e gliene diede due belle, molto sostanziose.
Per te è quello il ricordo, diciamo, più...
Ma ti devo dire il proseguo, il fatto, no? Sì. Cioè, chiede la sigaretta, il maestro sale sul palco con questa sigaretta in bocca. A un certo punto il maestro incominciò a suonare, a combinare l'ira di Dio... E si scoprì in effetti che gli avevano dato a fumare hashish o marijuana e il giuro su Dio, il maestro si fumò due, eravamo in Versilia, non mi ricordo, sì, in Versilia, no, sì, e il maestro si fumò due, una canna che serviva a 3-4 persone, una, lui ne fumò due perché nessuno di noi si rese conto di cosa si trattasse, poi ce ne accorgemmo, insomma, e lì c'era da morire.
Io invece ricordo una cosa particolare, eravamo alla RAI di Napoli, alla produzione, e allora siccome dovevamo partire e avevamo deciso di partire di notte, cioè lasciare l'albergo, c'era un treno verso l'una, le due, abbiamo incaricato Bartoluccio Ruggeri di andare a fare un po' di spesa per il treno, per mangiare sul treno, e mi ricordo che dentro quello studio ha comprato tutte le cose più particolari che poteva trovare a Napoli.
La trippa,
la trippa, la testina di porco, e lo offriva a tutti, al regista,
la trippa salata,
ai tecnici, a tutti.
Immaginate,
erano i Leggenda Meliguni, cioè ognuno di noi aveva,
cioè, quella goliardia che era assoluta.
Io buio.
Ah sì, per le registrazioni, perché queste sono cose.
Quale invece per te?
Cos'è?
Un tuo ricordo più bello di quel periodo?
Ma le risate, poi lui al maestro gliene ha combinate tutti i colori.
Poi
era
il 23 dicembre, non mi ricordo di quale anno, dovevamo ritornare, 23 dicembre, quindi due giorni prima di Natale, eravamo stati chiamati a suonare, l'amica di Angelo Branduardi ci aveva organizzato una serata per il Capodanno in Svizzera, gli altri partirono, restammo a Milano soltanto io e Nicola. A un certo punto, 23 dicembre, a un certo punto sì, giustamente decidemmo di ritornare a casa. C'erano migliaia e migliaia di passeggeri, io con i soldi rimasti in tasca comperai due Babbo Natali pieni di caramelle, uno per mia sorella Patrizia e uno per mio cugino Luigino, Luigi Sabatini, perché sapevo che il controllore non passasse. Nicola fece il biglietto. Ma comunque...
E poi altre ultime due domande. Se vi chiedessero di esibirvi oggi, cioè per fare conoscere, appunto, come tu dicevi, alle nuove generazioni le vostre canzoni, cosa rispondereste?
Sì, a condizioni comunque che di selezionare la gente che deve salire sul palco.
Ok. Poi l'ultima domanda, si possono reinventare le Leggenda Meliguni?
No. Non puoi reinventare una cosa che già esisteva e che esiste. Cioè, Leggenda Meliguni sono una parte della nostra storia eoliana, se vuoi permettimi, ma soltanto i Leggenda Meliguni che c'erano.
Sei d'accordo, Nicola?
Ma sì, beh, anche io, dei ragazzi oggi mi pare che hanno ripreso qualcosa di questi brani.
Lo possono riprendere, però non...
Però certo... Ma possono rielaborare
i brani, ci sono stati dei ragazzi che l'hanno fatto, però giustamente l'originale è sempre l'originale.
E invece per il maestro Giovanni?
Ma sai, rifare una cosa che è morta da tanti anni è sempre difficile.
In qualche occasione si potrebbe rifare,
però io credo che non c'è più, sai, almeno da parte di qualcuno non c'è più lo spirito di comunità. Ormai ci sono dei malintesi tra qualcuno dei componenti, capisci? Quindi è difficile, o si è tutti, se no rifare con gente nuova non è possibile.
Poi c'è la crisi.
Senti, io volevo intanto,
sì, adesso siamo in chiusura, mettiamo l'ultimo pezzo che
io volevo ringraziarti intanto e farti i complimenti per la conduzione. Brava, insomma.
È
bravissimo. Siamo noi a formularti, a proporti questi nostri ringraziamenti sia a te che a Radio Macondo, ovviamente.
Invece grazie a voi e grazie per avermi dato la possibilità, perché comunque io non conoscevo questi brani, li ho ascoltati, li ho riascoltati, li ho
sono gradevoli
e sono molto, no? Molto belli.
E poi permettimi, me lo faranno anche gli altri amici miei, di augurare a tutti gli ascoltatori un sereno Natale, un dolcissimo 2011.
Okay.
Con tutto il cuore, sinceramente.
E lei, Nicola, cosa dice?
Che devo dire? Sì, no, grazie. A risentirci a presto e buon Natale a tutti.
Muoviamoci ad aprire il chitarra bar, perché
sì. Okay.
Quindi mandiamo l'ultima canzone.
Auguri a tutti.
E questa è Tarantella di Parota.
Uno, due, tre. Ho pecchito un pecoraro, raro, a zucchino di moneta, ha ballato la narita. Giove, 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 e basta chi va sole, zitta non si bagna, la mandiamo in campagna, me ne andati marita con la coppola di zita, me ne andati marita con la coppola di zita, io vedo di la livo la bambina, me non lo vedo la voce la gira, poi te ricadere la fa, e lo vedo di la livo la bambina, me non lo vedo la voce la gira, poi te ricadere la fa,
Hey!
finisce così la nostra puntata con i Legenda Menigunis, che ringrazio e saluto. Io volevo darvi l'appuntamento a mercoledì, cioè dopodomani, saranno in studio con noi a delle 5:00 Giulia Mastroeni, rappresentanti d'istituto e del liceo scientifico dell'Isa Conti e l'Erweniger. Poi appuntamento a giovedì, facciamo un po' una puntata così scherzosa, Fanny. Vi saluto a tutti quanti e vi lascio con una buona serata.